11:38 minuti, buongiorno a tutti e a tutte e bentornati a Presi per il Colle. Lo spazio di Radio Popolare per seguire le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica è stata una fumata nera anche oggi, che era la prima votazione con il quorum più basso a 505. Ma l'accordo ancora non c'è fra centrodestra e centrosinistra. E così si va domani, con lo stesso evidentemente quorum di 505 voti per eleggere un o una nuova Presidente della Repubblica. Cosa sappiamo per certo sulle trattative? Alle 19 ci sarà una riunione del centrodestra, dopo la quale sperabilmente forse un abboccamento quantomeno col centrosinistra. Buongiorno direttore Sandro Giglioli.
Buongiorno, buongiorno. Come stai Lorenza?
Ma un po' stufina.
Un po' stufina. Noi quando abbiamo inventato il nome Presi per il Colle pensavamo di aver fatto chissà quale battutona, invece è proprio così, ci hanno un po' presi per il colle a sto giro.
Allora, che il centrodestra si sia incartato fra chi deve stare comunque nella maggioranza di governo, chi ne sta fuori e quindi con due pensieri diversi sul prossimo futuro sia al Colle che al governo, ve lo abbiamo raccontato. Cosa potrà succedere nelle prossime ore? Proviamo insomma a ragionarci con i nostri inviati a Roma. Luigi Ambrosio, buongiorno.
Buongiorno Lorenza, buongiorno Sandro.
E buongiorno anche ad Anna Bredice. Ciao Anna.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, il risultato ve lo abbiamo raccontato nel giornale radio. Il centrodestra si è astenuto nella votazione, il centrosinistra ha votato scheda bianca, però ci sono stati 166 voti per Sergio Mattarella, quindi più di quelli di ieri, una cinquantina quasi, più di ieri una quarantina. Nino Di Matteo, il magistrato, ha preso 56 voti, sappiamo che è un favorito del Movimento 5 Stelle, quindi forse qualcuno o ex Movimento 5 Stelle ha buttato lì questo nome. Poi molto staccati, con meno di 10 voti, ci sono ancora Luigi Manconi, che viene votato da Sinistra Italiana e da Europa Verde, qualcosina anche per Cartabia, Draghi, Amato, Casini, tutti i nomi che sono in qualche modo in campo ma su cui ancora nessun accordo è stato stretto. Luigi, comincerei.
Eccomi.
Cosa fa, come ricomincia il centrodestra questo pomeriggio nella ricerca di una quadra?
Beh, se non si menano questa sera al vertice delle 19 devono andare avanti a oltranza. Prima qua fuori c'era Flavia Perina, che gli addetti ai lavori conoscono, è stata una giornalista, viene dall'area del movimento sociale, non registra niente perché oggi fa la consulente della ministra Cartabia, quindi dice non posso andare in voce, però un ragionamento l'abbiamo fatto e lei la mette molto, a differenza di quanto abbiamo fatto noi che oggi abbiamo descritto anche le dinamiche di chi vuole andare a votare rispetto a chi vuole stare dentro al governo, la mette molto anche sul piano personale tra Meloni e Salvini e probabilmente non ha tutti i torti, e dice il problema è che nessuno vuole riconoscere, cioè Meloni sostanzialmente, riconoscere a Salvini l'autorità di essere il leader del centrodestra, cosa di cui lui si è autoinvestito dopo che Berlusconi ha rinunciato a correre per la presidenza della Repubblica, e probabilmente Berlusconi è un po' vero questa volta che non sta benissimo neanche come condizioni di salute, ma questa autorità non gli viene riconosciuta e quindi come se ne esce? E non se ne esce sostanzialmente, che poi dopo facciamo sentire anche quel minuto e mezzo di Mastella che oggi imperversa qua davanti al Parlamento, che dice da un altro punto di vista esattamente la stessa cosa, cioè sono incartati a un punto tale che al di là delle battute, al di là delle descrizioni anche di colore, nessuno ha detto i lavori, nessun osservatore, nessun politico in questo momento riesce a immaginare quale potrebbe essere la strada, quella che potrebbe risolvere la situazione. Di Lorenzo Sandro, qui davanti a me, se io posso interrompermi, fare un fuori programma, c'è Udo Gumpel, che è giornalista, che vive in Italia, attende la TV tedesca RTL. Io voglio farti solo una domanda, Udo. Dimmi. Molto velocemente. Questa situazione così incasinata, come gliela stai raccontando ai tedeschi? Non deve essere semplice spiegargliela.
Allora, la bellezza è che non ne la racconto, perché in realtà abbiamo cominciato lunedì
No, gli dici, li tieni all'oscuro?
No, ma lunedì abbiamo cominciato qui naturalmente da Montecitorio, poi invece è successo la cosa di Josef Ratzinger, il Papa Emerito, che ha ammesso in Germania di aver mentito rispetto a dei casi di preti pedofili, e dove lui in realtà era presente ad una riunione della missione di un prete pedofile pregiudicato nella sua diocesi.
Per voi è più importante che il Quirinale?
Credo che un Papa emerito che ammette di aver detto una bugia, non per una cosa poco influente o importante, ma rispetto un prete pedofilo ammesso da un Papa successivamente diventato Papa.
La storia la conosciamo, mi stai dicendo questo allora, è più importante, qui insomma non si sta giocando una partita importantissima,
No, questa è una partita molto importante, però è una partita molto penosa, perché che i partiti che governano questo paese, che sono addirittura in una specie di grosse coalizioni insieme sotto Mario Draghi, non siano in grado di mettersi d'accordo, che non sappiano fare i numeri fin dal primo giorno, perché sanno che nessuno degli schieramenti destra-sinistra 5 Stelle ha una maggioranza, che si deve attendere i giochetti di voti per Pinco Pallino, per persone impresentabili, prima di arrivare venerdì, perché io credo che non è il venerdì, è Sanremo che incombe, allora, e questa è veramente una figura veramente penosa.
Grazie Udo Gumpel, ma d'altronde loro sono tedeschi, sono kantiani, ci credo che la buttano sulla razionalità, qua ce n'è pochina in effetti, ha un po' ragione lui.
Sentiamo dal centrodestra cosa ci ha detto Elio Vito a proposito di cosa, sì, che tipo di indicazioni ci può dare il voto di poco fa.
Voglio dire due cose. La prima è che è stata scriteriata la decisione del centrodestra oggi di astenersi e non partecipare alla votazione, perché prova una mancanza di rispetto istituzionale, è un tentativo di nascondere le divisioni che ci sono, e va anche contro quella che è la battaglia di Pannella da 30 anni di tutelare la segretezza del voto, perché è stato anche un modo per controllare. Infatti ho partecipato alla votazione, ho detto che facevo scheda bianca. L'esito del risultato però dimostra che ci sono stati 540 votanti, tolto me e Sgarbi del centrodestra, 538 sono più della maggioranza necessaria per il Presidente della Repubblica, 505. Quindi il centrodestra, che voleva dare una presunta prova di forza, ha dimostrato solo che teoricamente il centrosinistra era sufficiente per il Presidente della Repubblica.
Cioè, della serie, se Salvini e Meloni continuano a litigare, tutti gli altri...
Certo. No, ma è una gestione scriteriata del centrodestra che, ripeto, io sto criticando da mesi. E questa mi pare davvero la più clamorosa, perché giocano con le istituzioni e con la Costituzione.
Hai sentito, Anna Bredice, il ragionamento che fa Vito? Se anche il centrodestra si chiama fuori, come oggi si è chiamato fuori, ci sono 540 voti che, volendo, il centrosinistra può cercare di organizzare. È un ragionamento che avevi già sentito o così?
Sì, beh... Certo, può farlo, ma il fatto è trovare il nome giusto per poterlo fare, e quindi avere dalla propria parte i renziani, tutta quell'area di centro che magari andava bene per Casini, ad esempio, l'avevano sostenuto loro, però nello stesso tempo scontentava un'area più di sinistra del PD o dei 5 Stelle, quindi riuscire a tenere insieme tutta la maggioranza. E una maggioranza così vasta, bisogna proprio cercare il nome giusto, ed è per questo che ancora non si fa quel passo in avanti, perché il rischio è forte, cioè quello proprio di rompere la maggioranza anche di governo, anche intorno a quel nome che sta emergendo in questo momento, cioè la Belloni. Di Maio ha detto, io la conosco molto bene, come una sorella per me, però facciamo attenzione a non spaccare la maggioranza di governo, va bene ad alcuni, non va bene ad altri, e quindi ancora si va a tentativi. E può andare bene magari ai 5 Stelle, va bene a Fratelli d'Italia perché l'hanno lanciata loro, però magari il PD non va bene, poi rappresenterebbe comunque un secondo ruolo tecnico alla presidenza della Repubblica, e anche questo, insomma, cioè Draghi da una parte, Labelloni dall'altra, sarebbe anche questo un po' un fallimento anche della politica, che già in questi giorni non sta dando una grande prova. E quindi è vero che comunque uno dei nomi emergenti oggi, dopo il no di Casini, che è un po' la notizia di questa mattina, perché sembrava fatta intorno all'ex presidente della Camera, invece,
e poi invece sembra
così
essere tramontato. Sandro, questi 166 voti per Mattarella, in crescita rispetto a ieri, ci dicono qualcosa o...?
Ma c'è un pezzo del Movimento 5 Stelle, probabilmente con alcuni elementi anche del Partito Democratico, che vorrebbero far salire questa candidatura ogni giorno di 30, 40, 50 voti, per arrivare poco a poco, lentamente, a persuadere l'ex presidente, a fargli capire che non c'è altra soluzione, a mettere anche i partiti di fronte a questo fatto compiuto. Mi sembra un'operazione, dal mio punto di vista, lodevole, ma difficilmente poi declinabile nella realtà. Così come mi sembra molto eterea quella ipotesi che il centrosinistra, siccome oggi ha avuto più votanti di quanti non siano stati gli astenuti, possa andare a eleggersi un presidente da solo, per due motivi. Primo, perché Letta l'ha sempre detto: cerchiamo un nome condiviso, e fa parte anche un po' del suo modo di pensare da democristiano. Ma secondo, soprattutto, perché come un presidente eletto dal centrodestra farebbe cadere il governo, solo dal centrodestra farebbe cadere il governo, allo stesso modo solo eletto dal centrosinistra farebbe cadere il governo ugualmente.
Allo stesso modo.
E quindi,
certo,
mi sembra un'ipotesi dal punto di vista governativo molto molto difficile. Per quanto riguarda la Belloni, io vorrei dire solo due cose. Lei certo ha insegnato la politica estera di Maio quando era segretario generale alla Farnesina, quindi è facilmente una candidata che può piacere al Movimento 5 Stelle, o almeno alla parte di Di Maio. Però sarebbe la prima volta nella storia repubblicana che viene mandata al Quirinale una persona che non è mai stata neanche sindaco, non dico ministro, ma neanche sindaco, è proprio un tecnico, un ambasciatore allo stato puro, poi da pochi mesi è il capo dei servizi segreti, ma ha fatto tutta una carriera da ambasciatrice. Poi ci può stare, perché la Costituzione lo permette, sarebbe, diciamo, una grossa rottura delle consuetudini, così come da un punto di vista politico forse qualche dubbio si può avere sull'opportunità di mandare al Quirinale il capo dei servizi segreti. Anche questa sarebbe una prima volta, non dico inquietante, ma sicuramente su cui fare una riflessione.
Buongiorno al professor Carlo Galli, politologo dell'Università di Bologna, benvenuto.
Buon pomeriggio a voi tutti.
Ecco, professore, stavamo dicendo, alle 19 c'è una nuova riunione del centrodestra e poi probabilmente altri colloqui con il centrosinistra. Che previsione fa? Domani è il giorno buono o siamo ancora lontani?
Io non ho personalmente elementi per dire che domani sia il giorno buono oppure no. Quello che va detto è che se non si mettono davvero di buona volontà, con l'intenzione veramente di portare a casa un risultato, si va avanti così per sempre, perché è evidente, nessuno dei due blocchi ha la maggioranza. In mezzo, in una situazione anche numerica che un tempo sarebbe stata determinante per qualunque altra forza politica, c'è una forza politica, i 5 Stelle, che non hanno volontà politica se non quella di non andare a casa, di non far cadere il governo e insieme adesso la legislatura. Per cui è chiaro che destra e sinistra, chiamiamole così per brevità, si devono parlare e devono fare i conti di chi perde che cosa, chi guadagna che cosa, e soprattutto devono avere un minimo di responsabilità verso il paese, perché insomma l'antipolitica, dopo aver trionfato nel 2018 con dei risultati che si vedono, sembrava estinta o in via di estinzione. Questo è uno dei modi migliori per tornare a darle efficacia, effervescenza e vitalità, perché francamente lo spettacolo non è tanto una questione di numero di elezioni a vuoto. Nella Prima Repubblica ci sono stati capi dello Stato eletti con più di 20 elezioni. No, il fatto è che qui la percezione ovvia, evidente, è che non c'è capacità politica, non c'è capacità di produrre una volontà unitaria nel Parlamento, che è una cosa che adesso viene messa in evidenza sul caso del capo dello Stato, dove per l'appunto questa mancanza di volontà unitaria, di capacità unitaria, è evidentissima. Ma insomma vuol dire che non c'è poi in nessun'altra delle condizioni in cui invece la produzione di un'unità, di una volontà politica unitaria da parte del Parlamento e del governo ci deve essere, perché il mondo funziona così, perché alla fine si deve arrivare a un risultato. Invece qui è evidente che ai risultati del governo ci si arriva solo perché c'è Draghi, e adesso che in questa condizione Draghi non c'è, perché forse è parte in causa, forse no, ma insomma non c'è, ci dimostrano nuovamente inconcludenti. È un messaggio molto molto brutto questo al Paese, bisognerebbe che se ne rendessero conto, non, ho paura che non sia così.
Buonasera professore, sono Giglioli, la ringrazio ancora e la saluto.
Direttore, buonasera.
Buonasera a lei. Ma io ho impressione, mi corregga se sbaglio, che qua ci sia però anche la situazione che lei descrive perfettamente, ci sia anche un combinato disposto di cause abbastanza inedito. Primo, abbiamo un pezzo di centrodestra al governo e un pezzo all'opposizione. Secondo, non abbiamo nessuno dei due schieramenti che ha la maggioranza assoluta, perché uno è 460, l'altro è 430 e poi c'è in mezzo un'area grigia, quindi nessuno dei due può imporre un suo candidato all'altro. Terzo, abbiamo un candidato di cui si parla ormai da mesi, anzi da un anno, che è Draghi, che però è anche Presidente del Consiglio, e quindi c'è un intreccio fra il Quirinale e il prossimo governo, che sembra un intreccio che non porti da nessuna parte. Quindi non è che voglio difendere i 1009 lì dentro che stanno facendo un casino mai visto, però c'è anche una condizione di partenza che è assolutamente inedita nella storia repubblicana, o sbaglio?
Gentile direttore, lei ha perfettamente ragione, se non fosse che questa serie di problemi non giunge inaspettata, vero? Che sul calendario c'era scritto attenzione, dal giorno tale si cominciano le votazioni per eleggere il capo dello Stato. Non è un meteorite che è arrivato sulla Terra l'elezione del capo dello Stato, è largamente prevedibile. Ma poi è vero, questa volta c'è una situazione di grande difficoltà, perché c'è l'elezione del capo della nazione, il capo dello Stato, e al tempo stesso il capo del governo. Probabilmente c'è il fatto che, come diceva lei, nel Parlamento non ci sono maggioranze, se non mettendo insieme praticamente tutti, cosa che è possibile solo a Draghi, con grande difficoltà ormai anche a lui, e quindi non si forma una volontà unitaria. Questo è un dato di fatto. Forse bisognerebbe riflettere sul fatto che la volontà unitaria, appunto, sarebbe facilissimamente raggiungibile se quel corpo grigio che c'è in mezzo funzionasse, che poi è il partito di maggioranza relativa, funzionasse. È che non funziona, perché non si fa politica con l'antipolitica e con l'improvvisazione. Per cui è tutto vero, le situazioni sono oggettivamente gravi, e quindi non è questione di colpe soggettive, ma questo è ancora peggio come analisi, perché vuol dire che c'è una questione di sistema. Non a caso ai cittadini era apparso un segno di buon auspicio il fatto che potesse sembrare questa situazione facilmente risolvibile con la ascesa di Draghi al Quirinale al primo colpo o quasi, cioè da parte dei cittadini c'è l'idea che la politica deve tornare a funzionare. Non è vero che siamo necessariamente antipolitici, si diventa antipolitici per quando si vede che la politica proprio non vuol funzionare. Allora è nell'interesse delle forze politiche evitare questo effetto antipolitico, direi.
Grazie professor Galli.
Grazie prof, alla prossima, gentilissimo e illuminante come sempre.
Alla prossima, buon lavoro a tutti.
E a voi appuntamento alle 20 con il prossimo spazio di Presi per il Colle e naturalmente tutti gli aggiornamenti nei nostri giornali radio. Un saluto, un buon proseguimento dell'ascolto da Sandro Giglioli e Lorenza Ghidini.
Ciao, a dopo.